Hai una Bibbia per favore? Ho la Bibbia nel cellulare, anzi diverse versioni, inglese, italiano, eccetera, eccetera. E, ho visto un po' di Bibbie un po' malandate, un po' così. Ho detto, no, dammene una un po' decente. Mi ha dato questa. Ho detto, no, questa va bene, ok. E ho detto, guarda, sta proprio bene questa Bibbia, sembra nuova. E poi mi sono accorto il perché. Perché è in francese. Io sono un po' confuso con le lingue adesso, ma addirittura passare al francese non lo so, forse questa Bibbia la possono leggere in pochi qua, forse Marcello, Flora, sicuramente Flora, Denise e qualcun altro, va bene. Comunque, ho visto che possiamo avere il testo anche sullo schermo e vi invito a una Bibbia francese, speriamo italiana o rumena, tanto la traduzione è uguale. E vogliamo leggere Primo Giovanni, se qualcuno magari può leggere ad alta voce, Primo Giovanni, capitolo 2, dal verso 1 al verso 17. Primo Giovanni, capitolo 2, dal verso 1 al verso 17. Chi vuole leggere? Benissimo, grazie Matteo.
Signori miei, vi scrivo queste cose perché non pecchiate. E se qualcuno ha peccato, noi abbiamo un avvocato presso il Padre, Gesù Cristo il giusto. Egli è il sacrificio propiziatorio per i nostri peccati, non soltanto per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo. Da questo sappiamo che l'abbiamo conosciuto, se osserviamo i suoi comandamenti. Chi dice io l'ho conosciuto e non osserva i suoi comandamenti è bugiardo e la verità non è in lui. Ma chi osserva la sua parola, in lui l'amore di Dio è veramente completo. Da questo conosciamo che siamo in lui. Chi dice di rimanere in lui deve camminare come egli camminò. Carissimi, non vi scrivo un comandamento nuovo, ma vi scrivo un comandamento vecchio che avevate fin dal principio. Il comandamento vecchio è la parola che avete udita. E tuttavia è un comandamento nuovo che io vi scrivo, il che è vero in lui e in voi. Perché i tempi stanno passando e già risplende la mia luce. Chi dice di essere nella luce e odia suo fratello è ancora nelle tenebre. Chi ama suo fratello rimane nella luce e non c'è nulla in lui che lo faccia inciampare, ma chi odia suo fratello è nelle tenebre. Cammina nelle tenebre e non sa dove va, perché le tenebre hanno accecato i suoi occhi. Figlioli, vi scrivo perché i vostri peccati sono perdonati in virtù del suo nome. Padre, vi scrivo perché avete conosciuto colui che è fin dal principio. Giovani, vi scrivo perché avete vinto il maligno. Ragazzi, vi ho scritto perché avete conosciuto il Padre. Padre, vi ho scritto perché avete conosciuto colui che è fin dal principio. Giovani, vi ho scritto perché siete forti e la parola di Dio rimane in voi e avete vinto il maligno. Non amate il mondo né le cose che sono nel mondo. Se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui. Perché tutto ciò che è nel mondo, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e la superbia della vita, non viene dal Padre ma dal mondo. E il mondo passa con la sua concupiscenza, ma chi fa la volontà di Dio rimane in eterno.
Grazie Matteo. Oggi la tecnologia ha rivoluzionato un po' la nostra vita, non è vero? Penso per esempio alla grande innovazione dell'intelligenza artificiale. Sono dei programmi che in pochi secondi riescono a processare centinaia, se non migliaia di libri, siti, internet, per darci una risposta e quant'altro. Adesso non conosco tutti i dettagli, ma comunque è un grande strumento. E così ho detto, ma voglio metterlo alla prova, questa intelligenza artificiale. E gli ho fatto questa domanda. Qual è il problema più grande che affligge oggi il mondo? Allora, secondo voi, come mi ha risposto? Cosa mi ha risposto? Dai. Qualcuno ha un'idea?
La pace nel mondo?
Sì, quasi.
Ma non c'è pace dentro.
Sì. Chi è che ha risposto? Chi è? Ah, sì, è un po' questa la risposta. La risposta è conflitti e guerre, in un modo sintetico. Il problema più grosso che affligge oggi l'umanità e il mondo sono conflitti e guerre. Non è andato molto lontano. Da un rapporto che Amnesty International e l'ONU ha fatto, un rapporto di 600 pagine, queste due grandi organizzazioni mondiali hanno scritto questo rapporto, e vi leggo solo, non tutte le 600 pagine per carità, vi leggo solo la parte finale, il sunto di tutto quanto: il mondo è in preda alla fame e alla guerra, all'iniquità e all'odio. Il mondo è in preda alla fame, alla guerra, all'iniquità e all'odio. Non importa come lo si voglia chiamare, ma per noi cristiani, noi credenti, il vero problema che affligge il mondo si chiama solo con una parola: il peccato. Il peccato. Non è un caso che i due temi principali che si ripetono nella Bibbia, e anche qui questa lettera che Giovanni scrive, a volte dirò Paolo ma mi sbaglio, è Giovanni che scrive, il tema che qui Giovanni scrive è proprio questo: il peccato e l'amore. Questi termini si ripetono in tutta la Bibbia. Già nei primi versetti della Genesi troviamo presenti questi due temi: il peccato di Adamo ed Eva, che disubbidiscono a Dio, quindi il peccato, e Dio che provvede per loro delle pelli per vestirsi, l'amore di Dio. Quindi già da lì è in embrione questo tema, no? Peccato e amore di Dio, trasgressione e compassione di Dio, e si ripetono per tutta la Bibbia fino ad arrivare qui in questa lettera di Giovanni. E qui Giovanni mette insieme questi due temi in un modo che noi adesso vedremo. Ho diviso questo messaggio in tre parti, come faccio altre volte. Il primo è l'amore di Dio per i peccatori, il secondo l'amore tra fratelli peccatori anche loro, e l'amore per il mondo in un mondo pieno di peccato. E vediamo questo amore e il peccato. Peccato e amore. Cominciamo col primo, l'amore di Dio. Leggendo questa lettera risulta evidente che questi credenti a cui Giovanni sta scrivendo erano stati un po' destabilizzati riguardo al peccato, proprio al problema del peccato. Quindi, quando Giovanni scrisse questa lettera, girava in tutta l'Asia Minore una filosofia chiamata gnosticismo, e si stava diffondendo abbastanza rapidamente, e ha fatto tanto danno questa filosofia, e aveva cominciato anche a entrare purtroppo nelle chiese cristiane, aveva fatto breccia anche nella chiesa cristiana, e si pensa che appunto questa comunità a cui Giovanni sta scrivendo era stata in qualche modo influenzata da questa filosofia. In questa lettera Giovanni cerca di fare chiarezza a questo punto della sua lettera, perché c'era confusione proprio sul problema del peccato. Poi spiegherò più in dettaglio. Lui dice: figlioli miei, o figlioletti, alcune versioni dicono figlioletti, vi scrivo queste cose perché non pecchiate. E se qualcuno ha peccato, noi abbiamo un avvocato presso il Padre, Gesù Cristo, il giusto. Egli è il sacrificio propiziatorio per i nostri peccati, e non soltanto per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo. Perché Giovanni fa riferimento a questo discorso sul peccato? La filosofia gnostica aveva diverse sfaccettature, in effetti non è stato mai completamente chiaro qual è stato il principio guida della filosofia gnostica. Ci sono diverse interpretazioni, anche tra di loro erano divisi con pensieri contrastanti proprio l'uno con l'altro. Per esempio, c'era una parte degli gnostici che insegnava che bisognava mortificare il proprio corpo con grandi privazioni. E questo ha influenzato la Chiesa Cattolica e per un periodo di tempo anche Lutero. Lui sappiamo che è nato, sorto nella Chiesa Cattolica, e all'inizio lui si faceva delle cose assurde, rimaneva senza mangiare per giorni e si metteva quasi nudo fuori al freddo, al gelo, fino proprio a svenire. E poi capì questa, la salvezza per grazia, eccetera, eccetera, che sappiamo un po' tutti quanti. Un'altra parte, allora, una parte insegnava che bisognava mortificare il corpo facendo queste azioni così estreme. Dall'altra parte insegnava che i seguaci della dottrina gnostica potevano darsi a qualsiasi tipo di piacere. Potevano fare qualsiasi cosa. Perché poi dice, quando verrà la resurrezione, non è che ci portiamo appresso il corpo, è solo l'anima, quindi il corpo sta qui, sulla terra, rimane sulla terra, quindi possiamo darci a qualsiasi piacere, perché il corpo non è influente sull'anima. E quindi capite bene, quando uno veniva in contatto con questa filosofia o con alcune persone che seguivano questa filosofia, la confusione che c'era, che era stata in qualche modo iniettata, lasciatemi passare questo termine, nelle chiese cristiane. E c'era questa confusione. E Giovanni dice, se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. Il peccato è una triste realtà. Esiste. Adesso Amnesty International e l'ONU lo chiamano guerra, fame, iniquità, odio. Ma poi, insomma, stringi. Il problema è il peccato. Per circa 6.000 anni, e anche più penso, l'uomo ha cercato di trovare rimedio, una soluzione al peccato, sacrificando mandrie di buoi, di pecore, bestiame, montoni, capretti e quant'altro, arrivando perfino a sacrifici umani, pur di trovare una soluzione al peccato. Ma in tutti questi anni l'uomo è riuscito a gestire il peccato e le rovinose conseguenze? La risposta è no, non è riuscito. L'uomo non ha e non avrà mai la capacità e il potere di farlo. Persino i 10 comandamenti che il Signore ha dato non sono la soluzione per i peccati. I 10 comandamenti sono dati per? Per? Rivelare il peccato, per conoscere il peccato. È la cartina tornasole che ci dice quanto sei peccatore. E nel momento che tu segui i 10 comandamenti alla lettera, ti rendi conto quanto è difficile seguirli. E quindi impossibile. Non c'è motivo di vantarci per la nostra giustizia. Perché dice la scrittura non c'è nessun giusto. Come si fa? Come facciamo a risolvere il problema? Paolo dice, me infelice, chi mi libererà da questo corpo di morte? Sapete come ha risolto il problema una chiesa che io e Donatella abbiamo per un tempo frequentato in Inghilterra? Come hanno risolto il problema del peccato? L'hanno cancellato dalla loro dichiarazione di fede. Hanno messo un altro nome. Dice, no, perché peccato, la scusa che hanno detto loro, peccato è perché le persone non lo capiscono. E l'hanno cancellato. Poco dopo siamo scappati via perché abbiamo capito che proprio questo modo di fare aveva poi portato grandi peccati nella Chiesa, ma enormi, grandi. E quindi siamo scappati, letteralmente scappati. Per risolvere il problema del peccato occorreva un atto esterno. Qualcuno che si prendesse la colpa, che si prendesse il carico del peccato. Un atto di amore e di grazia, che cancellasse il nostro peccato. E questo è successo un giorno di 2000 anni fa, lo sapete benissimo, su una croce in cui è stato immolato l'uomo Gesù, il Salvatore del mondo. Ecco perché Giovanni dice al versetto 2 di quello che abbiamo letto: egli è il sacrificio propiziatorio per i nostri peccati. Non è l'animale, la bestia, ma è Gesù Cristo, il sacrificio perfetto. E questo è confermato anche in Colossesi 2,14, quando dice, lo leggo io per voi, egli ha cancellato il documento a noi ostile, i cui comandamenti ci condannavano, ecco i comandamenti a cui riferivamo prima, i comandamenti non ci salvavano, ci condannavano, e l'ha tolto di mezzo inchiodandolo sulla croce, questo documento. Ipotetico, non era proprio un documento fisico di pergamena, era un documento ipotetico. Questo documento che ci accusava è stato inchiodato sulla croce. Tutto questo è scaturito unicamente da un atto di amore da parte di Dio. Un atto di amore da parte di Dio. È come se avesse provveduto alle vesti di pelle per Adamo ed Eva, lui ha provveduto il sacrificio per noi. Sicuramente il verso della Bibbia che meglio di ogni altro definisce questo amore per noi e la soluzione per il nostro peccato è Giovanni, naturalmente 3,16. Dio tanto ha amato il mondo che ha dato suo unigenito figliolo, e lo conosciamo benissimo a memoria. Amen. Peccato, amore. Amore, peccato. Queste due parole che si ripetono e si rincorrono. La nostra soluzione al nostro peccato e all'eterna separazione di Dio partono da un atto di amore per l'uomo peccatore. Se diciamo di essere senza peccato, dice Giovanni, inganniamo noi stessi, la verità non è noi, quindi pecchiamo. Purtroppo ancora oggi ci sono dei sedicenti predicatori televisivi, specialmente in America, che affermano che non c'è bisogno di pentirsi. Non c'è bisogno di pentirsi. Dio è amore. Dio ci ha perdonati già e non peccheremo mai. Vabbè, non faccio nomi per carità. Ma è infelice invece, dice Paolo, chi me li libererà da questo corpo di morte? La risposta ce la dà Giovanni che dice qui, abbiamo un avvocato presso il Padre, Gesù Cristo. Generalmente si dice che un avvocato costa un occhio della testa, no? Perché gli avvocati, beh, voi ne sapete qualcosa, penso adesso. Noi abbiamo un avvocato che non ha chiesto un euro, non ha chiesto un euro, anzi ha pagato lui, ha detto no, non tirare fuori il portafoglio, pago io. E Gesù ha pagato con la propria vita, come ci ricordava anche nella Santa Cena Simone. Egli è stato quello che ha dato il suo sangue e il suo corpo per noi. L'amore, abbiamo trattato quindi il primo punto, l'amore di Dio che ci salva. Noi che siamo peccatori, non è vero che il peccato non esiste, come dicono alcuni, il peccato esiste come? Ma noi abbiamo un avvocato presso il Padre. Secondo punto, l'amore tra fratelli. Giovanni scrive ancora, versetto 7, carissimi, non vi scrivo un comandamento nuovo, ma un comandamento vecchio che avevate fin da principio. Vecchio e nuovo non significa che sono sorpassati, significa soltanto che è di vecchia data, ma era ancora attuale, e lui qui lo ricorda. Il comandamento vecchio è la parola che avete udita, e tuttavia è un comandamento nuovo che io vi scrivo, il che è vero in lui e in voi. Perché le tenebre stanno passando e già risplende la vera luce. Chi dice di essere nella luce e odia suo fratello è ancora nelle tenebre. Chi ama suo fratello rimane nella luce e non c'è nulla in lui che lo faccia inciampare, ma chi odia suo fratello è nelle tenebre. cammina nelle tenebre e non sa dove va, perché le tenebre hanno accecato i suoi occhi. Perché le tenebre hanno accecato i suoi occhi. Come abbiamo sentito da Amnesty International, dalla FAO, il problema del peccato si è tramutato poi in un odio. La guerra, la fame, l'iniquità, tutto questo è conseguenza del peccato, dell'odio che c'è. Come credenti non dobbiamo meravigliarci, perché la Bibbia ce lo ricorda questo, no? E se leggiamo, leggo io per voi ancora una volta, Giacomo 4.1, lui dice, Giacomo dice, da dove vengono le guerre e le contese tra di voi? Non derivano forse dalle passioni che si agitano nelle vostre membra? Cioè la guerra in se stessa non è che nasce da nulla, c'è un'origine, c'è una base, c'è qualcosa che la fa nascere. Dice che sono le passioni che si agitano nelle vostre membra. Voi bramate e non avete, voi uccidete, invidiate e non potete ottenere, voi litigate e fate la guerra. Questo è il vero peccato, questa è la vera origine, il motivo per cui il mondo soffre e sta in guerra, ed è il peccato. Litigi, guerra, invidia, odio, sono la conseguenza del peccato. E in Genesi 6,5 il Signore ce lo rivela ancora una volta. Vide che la malvagità degli uomini era così grande sulla terra e che il cuore concepiva soltanto disegni malvagi in ogni tempo. Il peccato inoltre influisce su tutta la sfera dell'uomo, nei suoi progetti, nella sua visione del mondo, nei suoi sentimenti, nei suoi affetti, nelle sue relazioni e nei suoi affari, non soltanto tra nazioni, non dobbiamo intendere che il peccato è un problema solo tra nazioni che si fanno la guerra tra loro, no, è un problema che coinvolge tutto l'essere umano nel suo insieme. E a volte il peccato si manifesta sì verso gli altri, ma anche verso noi stessi, lo sapevate questo? Anche verso noi stessi. Per me è stata una rivelazione questa. La scrittura afferma che la lingua, per esempio, la lingua peccaminosa, oltre a rovinare le relazioni umane, rovina anche il corpo fisico. E leggo ancora io per voi Giacomo 3,6. Anche la lingua è un fuoco, è il mondo dell'iniquità, posta com'è fra le nostre membra, contamina tutto il corpo. E infiamma la genna, da fuoco al ciclo della vita. Il peccato non solo influisce negativamente nella sfera emotiva dell'uomo e quella spirituale, ma influisce anche nel nostro fisico. Sicuramente la lingua legata a un uso peccaminoso può essere connessa a molte malattie dell'uomo, per esempio gastriti, ulceri, ipertensione, e tante altre cose, sono tutte malattie che provengono dal peccato. Non voglio generalizzare, attenzione, non voglio generalizzare, ci sono delle situazioni cliniche particolari e non voglio fare, come si suol dire, tutta un'erba un fascio, però è risaputo, insomma, se voi avete letto Nessuna Malattia, quel libro Nessuna Malattia, lì spiega benissimo le connessioni che ci sono tra il peccato e le malattie fisiche. Ecco perché Paolo nella sua lettera ai Corinzi, al capitolo 11, in occasione appunto del ricordo della Santa Cena, della morte del Signore, alla fine dice, se non discerniamo il nostro peccato, molti, dice Paolo, tra di voi sono infermi e malati e molti muoiono. I peccati non risolti, i peccati non perdonati, i peccati che noi non portiamo alla croce di Gesù e che se non li confessiamo prima della Santa Cena, io non lo so, non posso descrivervi fino in fondo con precisione qual è il meccanismo che c'è tra le due cose. È la parola di Dio, lo dice la parola di Dio, non lo dico io. Lo dice la parola di Dio che alcuni sono malati, alcuni sono infermi e molti muoiono. Anche qua, ripeto, non voglio fare tutto nel banfascio. Per esempio la vecchiaia, non ci possiamo fare niente. Se vi, prima stavo scherzando con Marisa, fatto prima quando eravamo giovani ci scambiavamo le foto, no? Io quando c'erano ancora le foto stampate, ci scambiavamo le foto, oggi ci scambiamo le cartelle cliniche, io ho questo, io ho quest'altro, io ce n'ho di più, io ne ho 8, io non so. Non voglio fare un tenere con fascio, però c'è un legame, in qualche modo c'è, io non ve lo posso spiegare fino in fondo, ma c'è. Si racconta che Leonardo da Vinci, questo grande artista, quando era giovane volle disegnare un bambino, un fanciullo, e prese un bambino molto piccolo come modello e cominciò a disegnarlo. E gli piacque tantissimo questo ritratto che aveva fatto di questo bambino, tant'è che non l'ha mai venduto, se l'è messo nello studio, nel suo studio. Perché? Perché questi che, da cui ho preso queste informazioni dicono che il solo guardare questa immagine lo rendeva più tranquillo, specialmente quando era arrabbiato. Ma è difficile immaginare Leonardo da Vinci arrabbiato, comunque anche lui si arrabbiava. E lui dice, guardando queste immagini di questo bambino, lo tranquillizzava. Ok, passano molti anni e vuole fare un altro dipinto e gli occorreva un modello in cui proprio la sua faccia di questa persona era segnata, proprio marcata dalla rovina, del peccato, proprio della bruttezza della vita, e cercò questo modello. Finalmente lo trovò. Lo portò nel suo studio e cominciò a dipingere questo uomo dai lineamenti che erano così segnati, così marcati, che era proprio l'esatto contrario di quel bambino che aveva disegnato molti anni prima. Poi Leonardo scoprì una cosa molto interessante, perché quell'uomo disse a Leonardo, sai, quel bambino lì ero io. Quel bambino lì ero io, e quell'uomo aveva passato una vita così tribolata, spesa nel peccato, che in qualche modo ha segnato la sua vita. Il peccato imbruttisce, rovina anche le cose più sane. Vi ricordate quella cantante afroamericana Whitney Houston? Meravigliosa, bellissima, una donna bellissima, una voce squisita, e ne ero innamorato per quanto era bella e brava. E poi che è successo? Lei era cresciuta in una chiesa, cantava nella corale, e poi il successo. E dopo il successo la droga e l'alcol e cattive compagnie, eccetera. Io quando l'ho rivista nella foto poco prima di morire, era un mostro. Era letteralmente un mostro. Non si riconosceva più. E ancora non riesco a capacitarmi come una persona così bella, così talentosa, possa poi dominarsi così. Non lo so se questo che abbiamo spiegato stamattina dà una spiegazione. Adesso non vorrei che qui tra di noi ci guardiamo intorno a vedere chi è più brutto e chi è più bello e facciamo mister chiesa di Dragoncello o mister donna Dragoncello. Non vi illudete, perché anche Lucifero era l'angelo più bello del creato ed era più peccatore di tutti, quindi c'è l'eccezione che fa la regola sempre, attenzione. Però c'è comunque un nesso tra le due cose. Ma qui Giovanni parla di un altro odio, o di non amore, se così vogliamo, che riguarda quello tra fratelli. Ah, e qui ti voglio. Versetto 9, chi dice di essere nella luce e odia suo fratello è ancora nelle tenebre. Chi ama suo fratello rimane nella luce e non c'è nulla in lui che lo faccia inciampare. Ma chi odia suo fratello è nelle tenebre, cammina nelle tenebre e non sa dove va, perché le tenebre hanno accecato i suoi occhi. È triste constatare che l'odio verso un fratello o mancanza di amore è presente in varie comunità cristiane. È triste, purtroppo è una realtà. Un giorno un anziano di una chiesa andò a trovare una coppia, aveva avuto un diverbio con loro, e andò al citofono, suonò al citofono, e voleva chiarire con questa coppia, no? Perché le divergenze, i problemi possono sorgere, per carità. Però voleva chiarire. E andò da questa coppia, suonò al citofono e non rispose nessuno. Però il citofono era sganciato dal di dentro, quindi lui poteva sentire tutto quello che stavano dicendo dentro. E questa coppia, evidentemente, l'avevano visto dalla finestra, dissero: ah, è l'anziano della chiesa, ma io non voglio parlare con lui. Allora, quindi non aprirono mai quel portone. Avere dei diverbi con i fratelli è triste, ma succede, non è sempre evitabile, può succedere. Ma non chiarire è diabolico. Non chiarire, non chiedere perdono è veramente diabolico. Dobbiamo amare i nostri fratelli persino in un contesto di disciplina. Questo deve essere applicato sempre con amore, anche per le persone che ci hanno creato problemi. Dobbiamo farlo non per punire, ma per recuperare. Il fratello, l'amore, sempre per recuperare. Giovanni poco prima aveva scritto: carissimi, non vi scrivo un comandamento nuovo, ma un comandamento vecchio che avete fin da principio. Il comandamento vecchio è la parola che avete udita. E cosa qual è la parola udita? È che Gesù disse proprio queste parole in Giovanni 13:34. Gesù disse: io vi do un nuovo comandamento, che vi amiate gli uni con gli altri, come io vi ho amati. E voi non eravate perfetti, ma io vi ho amati lo stesso. Anche voi amatevi gli uni gli altri. Da questo conosceranno tutti che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. Un credente che cammina nella luce del Signore ama suo fratello. Non gli parla male, non lo critica, non gli parla alle spalle, non lo sfrutta negli affari, non cerca di misurarsi con lui, non lo tratta male, non lo offende. Né ha pensieri negativi verso il fratello. E c'è una cosa, una promessa qua, molto bella, non so se l'avete notata, dice: e non c'è nulla in lui che lo farà inciampare. Chi ama il fratello dice: non c'è nulla in lui che lo farà inciampare. Bellissimo. Terzo punto, abbiamo visto l'amore di Dio, abbiamo visto l'amore tra fratelli. Terzo punto, l'amore per il mondo. Giovanni scrive, versetto 15, non amate il mondo nelle cose che sono nel mondo, se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è lui, perché tutto ciò che è nel mondo, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e la superbia della vita, non viene dal Padre ma dal mondo. E il mondo passa con la sua concupiscenza, ma chi fa la volontà di Dio rimane in eterno. Questa è una delle più grandi sfide del credente, vivere nel mondo ma senza amare il mondo. Come si fa? Si è scritto molto su questo tema, cose da fare, cosa non fare, cosa è giusto, cosa non è giusto, si sono fatte delle liste, fai questo, non fare questo, non fare quest'altro, e vabbè, c'è un fiume di parole su questo. Qual è quindi lo spartiacque che divide il bene e il male, le cose che possiamo fare, le cose che non possiamo fare? Non c'è una regola fissa, non c'è una lista, non la troverete mai nella Bibbia. Però ci sono dei principi. Qui Giovanni 16 parla di tre cose: la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e la superbia della vita. Cosa significano queste tre cose? Ho consultato un commentario e ha fatto un accostamento interessante che lo vorrei riportare a voi, che mi è piaciuto. E dice, fa un accostamento col giardino dell'Eden, quando Eva e Adamo hanno peccato. Dice, nel giardino dell'Eden, Eva ha visto il frutto proibito e che era buono da mangiare, pensò a quanto quel frutto sarebbe stato buono e come avrebbe soddisfatto la sua carne. E dice qui questo autore, in questo caso Eva ha inseguito la concupiscenza della carne. Poi Eva vide che il frutto proibito era gradevole alla vista, lo colse dall'albero, vide quanto fosse bello, desiderabile e piaceva al suo senso artistico. E qui l'autore dice, qui Eva ha inseguito la concupiscenza degli occhi. Infine Eva credette che mangiare quel frutto, nel mangiarlo, sarebbe diventata saggia, che l'avrebbe resa intelligente, che avrebbe avuto la conoscenza del bene e del male. E qui l'autore dice, qui Eva ha inseguito la superbia della vita o l'orgoglio della vita, perché lei pensava a se stessa, come crescere, come migliorare, come diventare più intelligente, meglio degli altri. Questa è la superbia della vita. Certamente non sono il primo né l'ultimo che parla di queste cose, quanto è pericoloso amare il mondo. Ma c'è, se vogliamo, c'è un test per verificare che il nostro amore per il mondo è un amore sano e non tossico. Il primo campanello è l'utilità o il beneficio di quello che facciamo. E qui vengono in aiuto le parole di Paolo in 1 Corinzi 6,12 che dice: ogni cosa mi è lecita, ma non ogni cosa è utile, ogni cosa mi è lecita, ma non mi farò dominare da nulla. Quindi questo principio di vedere il beneficio delle cose che facciamo, senza vedere le liste, non c'è bisogno delle liste. Applichiamo questi principi. E questo mi sembra un buon principio. Questa cosa mi avvicina al Signore o mi allontana? Questa cosa che sto per fare è di aiuto spirituale a me e agli altri o mi allontana? E via dicendo. Il secondo campanello di allarme lo suggerisce proprio Giovanni qui in questa epistola. E quando dice, non amate il mondo né le cose che sono nel mondo, se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui. Attenzione, dice Giovanni, se qualcuno ama il mondo, è molto probabile che l'amore di Dio non è in lui. Come facciamo a sapere? Stiamo andando verso la conclusione, non vi preoccupate. Se lottiamo per avere le cose del mondo ad ogni costo, potrebbe significare che l'amore di Dio non è in noi. Se rincorriamo la carriera, il successo, la popolarità e quant'altro, è possibile che l'amore di Dio non sia in noi. Se le ricchezze sono il nostro principale obiettivo, di accumulare le ricchezze, e se diventa il nostro principale obiettivo, è possibile che l'amore di Dio non è in noi. Facciamo attenzione. Il terzo campanello d'allarme lo suggerisce ancora Giovanni al versetto 17, e il mondo passa con la sua concupiscenza, ma chi fa la volontà di Dio rimane in eterno. La domanda qui che dobbiamo farci è, le cose che faccio sono secondo la volontà di Dio? Qui ci dice, fate la volontà di Dio. Le cose che faccio sono secondo la volontà di Dio? Qui non ci vuole l'università per capire queste cose. Si possono capire, si apre la Bibbia, si legge, si vedono, le conosciamo molte cose, no? Se uno fa la volontà di Dio, queste cose saranno un beneficio per noi e dureranno in eterno, avranno un'eternità. Ma se noi facciamo le cose per questa vita soltanto, per stare bene, per essere in vista, eccetera, eccetera, questo passerà. Giovanni dice, il mondo passa con la sua concupiscenza, passa! E stamattina nelle vostre preghiere qualcuno ha menzionato questo fatto che siamo di transito, siamo di passaggio. Tutto passa, vale la pena? Vale la pena rischiare tutto per qualcosa che avrà una fine domani, dopodomani, fra un anno, due anni, non lo so quando il Signore tornerà? Vale la pena? O vale la pena fare la volontà del Signore con dei frutti che durano in eterno perché ce li trasferiremo nell'eternità, perché il Signore preparerà delle corone di gloria per ciascuno. La salvezza c'è per tutti quelli che hanno creduto in Gesù, ma le corone di gloria sono per quelli che fanno la volontà di Dio. In conclusione, noi non abbiamo bisogno di liste, occorre solo riflettere sugli scopi, le motivazioni e le conseguenze di quello che facciamo. A questo punto ognuno di noi, come i lettori, penso i lettori di questa epistola, gli originali destinatari di questa lettera, a questo punto diranno: mamma mia, che siamo tutti peccatori, qua abbiamo sbagliato tutti. Però Giovanni vi assicura, e non è l'intelligenza artificiale che lo dice, non è un'intelligenza artificiale, è un'intelligenza divina. E dice: se qualcuno ha peccato, noi abbiamo un avvocato presso il Padre, Gesù Cristo il giusto. Egli è il sacrificio propiziatorio per tutti i nostri peccati. Il tutti l'ho aggiunto io, ma è normale che c'è. Se sei un credente e hai già fatto una scelta per Gesù come tuo personale salvatore, ti domando cosa ti sta impedendo di avere una vita conforme alla volontà di Dio. Cosa ti impedisce? Cosa stai rincorrendo? Quali sono le concupiscenze che ti stanno bloccando? Portalo a Gesù. Lì abbiamo un avvocato. Non ci costa niente, è gratuito. Se non sei ancora credente, se non hai fatto ancora questa decisione, forse dovresti considerare l'amore di Dio. Questo amore che vuole salvarti, vuole darsi per te, se tu confessi il tuo peccato. Egli ti chiama a ravvedimento. Cosa farai di questa parola? Cosa farai di questi versetti che abbiamo letto oggi? Non è una intelligenza artificiale che ha scritto questa Bibbia. È un Dio grande, un Dio meraviglioso, un Dio che ama. Vogliamo pregare. Grazie Signore per il tempo che abbiamo potuto trascorrere intorno alla tua parola. Signore, ci sono tante cose molto belle, molto utili, ma Signore, se rimangono lì sulla carta, se rimangono nelle mura di questa sala, non serviranno a niente, Signore. Ti preghiamo di darci la forza e darci, Signore, la sapienza per fare le nostre scelte nel modo giusto, che piacciono a te, Signore, perché questo è giusto. E grazie, Signore, anche per coloro che stanno alla ricerca, che tu voglia, Signore, col tuo Spirito Santo, fare quell'opera di convincimento nel loro cuore, Signore, affinché possano gioire di questa sicurezza, di questa gioia, usufruire di questo avvocato, Signore, che abbiamo su nel cielo. In nome di Gesù. Amen.